Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino, sempre più abbronzata.
Ciao, buona domenica a tutti, buongiorno. Sì, il fatto di correre comunque, vabbè, ovviamente all'aria aperta, ma a
sempre sotto il sole,
ora, sì, questo aiuta. Poi io comunque mi abbronzo la luce, quindi.
E non soffri il caldo soprattutto, beata te.
Sì, non soffro il caldo.
E allora oggi, dopo insomma la buffata di atletica, torniamo invece alle origini del programma e spostiamo interamente l'attenzione sui consigli e quindi sulle domande dei nostri ascoltatori, domande ovviamente in tema di corsa, allenamento, triathlon, alimentazione. Per le risposte, come sempre con piacere ci affidiamo alla nutrizionista Francesca De Rio, ben ritrovata.
Buongiorno, ben ritrovati e buona domenica a tutti.
E ben ritrovato anche al coach Fabio Vedana, ciao Fabio.
Ciao Silvio, ciao Ivana, ciao Francesca e buona domenica a tutti, buon allenamento.
Allora, ultima puntata della stagione dedicata alle vostre domande e alle nostre risposte, vi terremo comunque compagnia per tutto agosto, poi con il meglio di queste puntate. Oggi quindi rispondiamo alle domande che ci avete scritto alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375 72 69 212, e la prima domanda è per Francesca.
Allora, ciao ragazzi, una domanda per la nutrizionista da parte di mia moglie Mary, runner di 36 anni. Appena incomincio un allenamento intenso, o peggio ancora, durante le gare faccio circa 10 km, accuso problemi intestinali che mi portano ad interrompere la seduta e cercare un bagno per potermi liberare, anche se spesso non basta. Ho provato anche ad usare microclismi qualche ora prima, ma senza effetto. Questo avviene anche la mattina a digiuno. Ho una dieta equilibrata col giusto apporto di fibre. Quali accorgimenti potrei prendere per limitare questo problema? Grazie.
Un problema ricorrente, Francesca, per chi corre, insomma.
Sì, sì, assolutamente. Infatti quello che è stato visto che spesso e volentieri nei runner ci può essere un'alterazione proprio della permeabilità intestinale, quindi ci possono essere anche disbiosi, che significa alterazione della flora batterica intestinale, con conseguenze anche di questo tipo, quindi problemi gastrointestinali. Però in realtà diciamo che i motivi possono essere più di uno, quindi possono essere tanti. Per esempio, spesso andrebbe fatta una valutazione un po' più approfondita per vedere qual è la causa nello specifico, no? Perché ci possono essere casi in cui questo tipo di problemi è dovuto a disidratazione, quindi uno squilibrio idrosalino, ci può essere la componente anche psicosomatica, ci può essere il fatto dell'anticipazione, non so, ho paura che mi succeda perché è già successo una volta e allora ci penso e mi succede, che sembra una cavolata, però è così. Perché noi comunque tendiamo un po' anche a, tra virgolette, somatizzare, no? Quindi siccome l'intestino è un secondo cervello, può avere proprio degli effetti, cioè l'ansia noi la possiamo comunque buttare giù da quella parte. E chiaramente però quando diciamo il problema si verifica così sempre sistematicamente, quando si corre o subito dopo, qualcosa sicuramente si può fare. E mi sento di dare questo consiglio abbastanza diretto e specifico, che è proprio quello di ridurre molto la fibra, quindi il giusto apporto di fibra. Sì, nel senso è giusto avere un corretto apporto di fibra nella dieta, però purtroppo la fibra ha, come dire, un transito intestinale sempre molto lungo. Okay. E quindi anche se vado a digiuno la mattina, spesso anche quello che ho mangiato magari nel giorno precedente o dei giorni precedenti può comunque darmi fastidio, essere irritante. Questo soprattutto chi magari ha già un colon irritabile di suo, quindi non ha questi sintomi, diciamo così, conclamati durante un giorno normale senza l'allenamento, però poi si manifestano in allenamento. E a questo punto è il consiglio che si dà sempre, no, anche prima di una gara, che vale anche prima dell'allenamento, ridurre tantissimo l'apporto di fibra, quindi vuol dire frutta, verdura, alimenti integrali, che dispiace un po', nel senso che comunque sono alimenti sani, quindi magari ridurli tanto sia nella cena della precedente, o magari io dico anche uno o due giorni prima quando si tratta di una gara, e questo già può aiutare. Fare la classica alimentazione un po' più, tra virgolette, basica, no? Quando si ha una gara, quindi magari mangiare un po' di riso bianco, del pollo, poca verdura, bere acqua, cercare di reintegrare i sali se fa tanto caldo, perché poi in una condizione di disidratazione si può avere lo stesso anche questo problema. Quindi particolare importanza anche va data all'alimentazione. Chiaramente non mi sento di dare, diciamo così, a tappeto un consiglio su, diciamo, fermenti lattici, okay, perché bisogna valutare da caso a caso, chiaramente, quindi non sempre sono risolutivi, e soprattutto bisogna andare a valutare effettivamente se c'è una disbiosi o se ci sono magari altri problemi a livello gastrointestinale. In genere comunque la diagnosi che viene fatta è quella di colon irritabile, che è sempre molto generica, sebbene comunque il colon irritabile sia da considerarsi una vera e propria patologia, no? Adesso viene considerata tale. È l'approccio, diciamo, ormai più comune per una che soffre di colon irritabile così invalidante, cioè è effettivamente invalidante, è quello della dieta a basso contenuto di FODMAP. Quindi fare attenzione a alcuni alimenti che possono aumentare questo tipo di irritazione, che più che altro deriva dalla fermentazione di alcune specie batteriche. Quindi faccio alcuni esempi: i dolcificanti, il miele, chiaramente i latticini, alcuni tipi di frutta e verdura che ne sono particolarmente ricchi, alcuni cereali come il frumento, la segale, che appunto contengono alte quantità, o anche i legumi, contengono alte quantità di questi zuccheri, no? Altamente fermentabili, fermentiscibili in realtà si dice, che possono dare questo tipo di problemi. Quindi il consiglio è quello magari anche di, non so, chiedere più che un aiuto generico, sì, che quello che posso dare io, un aiuto più specifico a un nutrizionista o anche a un gastroenterologo, che spesso comunque sono sempre più informati riguardo a questi argomenti.
Approfondire un po' di più, anche se abbiamo capito che c'è, appunto, ci dicevi, anche una componente psicologica, immagino, anche prima della partenza di una maratona, no? D'emozione.
Sì, sì, sì. Però comunque molto comune, anche se non c'è la componente psicologica, sì, sono fenomeni che si manifestano abbastanza frequentemente, soprattutto nei runner.
Allora, continuiamo invece con una domanda per Fabio. Ci scrive Carlo, ci scrive da Padova: anzitutto grazie per la vostra trasmissione che ascolto ormai da molti anni, mi piace la serenità e l'entusiasmo con cui raccontate storie e rispondete alle molte domande. Grazie anche ai vostri consigli, in questi anni ho fatto un po' di maratone, finendo con il sorriso alla voglia di farne altre ancora. Grazie mille, insomma, Carlo, quello che è il nostro intento, no? Quello che ci dice anche Fabio sempre, di finire con il sorriso, no? Soprattutto quando parliamo di maratona. Ora il mio amico Attilio, dice Carlo, sta insistendo per tentare insieme il passatore, quindi la 100 km per antonomasia, Firenze Faenza. L'impresa, dice, non è da poco, sulle gambe 6 maratone corse tra i 4 ore 15 e 3:55 e la 50 chilometri di Romagna fatta nel 2023 in 5 ore e 15. Avrei due domande. La prima: si può preparare il passatore in meno di un anno, cioè cominciando ora? E la seconda: come si prepara una corsa così lunga? Non riesco proprio ad immaginarmelo. Avete dei consigli? Grazie. Fabio.
Mannaggia l'amico Attilio che gli ha messo la pulce. Vedi. Mannaggia lui.
Sempre così,
è sempre così, perché alla fine sta dentro di noi il virus della voglia di farla la 100 km, no? Però poi viene attivato dalla presenza dell'amico che con la vocina ti dice: ma dai, ma che ne dici se facciamo? Perché anche lui alla fine ha paura da farla da sola. Ecco, se invece questo percorso si fa in due, in tre, in quattro, in cinque, è sicuramente più piacevole, più motivante, ed è più bello farlo insieme. Insomma, penso che, avendo già fatto 6 maratone, comunque essendo capace di correre più o meno intorno ai 6 al chilometro con continuità, perché i tempi che ha staccato sulle 6 maratone più o meno indicano quel tipo di pacing lì, no? Cioè, sì, vuol dire che quella, a quell'andatura lì su una maratona pianeggiante per lui è quasi zona di comfort. Un anno è meno di un anno, fai che sono 11 mesi, 10 mesi, sì, è più che sufficiente. Cioè, dobbiamo pensare che una 100 km non è una maratona un po' più lunga, quello potrebbe essere la 50. 100 km è proprio una dimensione diversa della sfida e dell'avventura. Bisogna cercare, soprattutto perché, come hai detto tu nella premessa, c'è un'altimetria importante sia in salita che in discesa, e quindi c'è tutta una componente legata anche muscolare. Quindi penso che il consiglio più grosso che posso dare al nostro ascoltatore e al gruppo di amici è quello di lavorare sulla parte muscolare, anche perché come tutte le persone, diciamo, amatori con un'età matura,
sì,
bisogna lavorare sulla componente della forza, perché tende naturalmente a decrescere con l'età. Quindi usare, allora, questa fase estiva io la utilizzerei per aumentare la capacità di fare volume di allenamento, quindi inserire, tiro l'acqua al mio mulino, magari sì, delle sedute in bicicletta lunghe, che quindi sono meno impattanti dal punto di vista fisico perché non c'è l'impatto a terra con la bici, inserire del nuoto proprio in questa fase qua estiva in cui fa caldo. Poi dalla fase invernale, autunnale invernale, riprendere quindi la routine di corsa settimanale, aggiungendo e mantenendo quindi un'uscita lunga in bicicletta, perché ci aiuta a mantenere il volume ampio e quindi gli adattamenti di lungo periodo ben stimolati, e inserire dall'autunno anche una o due sedute specifiche di forza. Forza cosa vuol dire? Quello che si dice la palestra. Sì, la palestra va bene, nel senso che è importante trovare un luogo fisico dove svolgere, quindi una routine che ci permetta, attraverso degli squat, attraverso degli affondi, attraverso del lavoro sulla core stability, attraverso anche del lavoro sulla parte alta del corpo, che ci aiuti quindi a migliorare proprio la capacità che hanno i nostri muscoli di esprimere forza, di esprimere tensione. Lì consiglio magari di farsi aiutare da un personal training esperto, che sappia quindi gli adattamenti che la corsa di endurance esige e che quindi non faccia solamente lavoro di forza, perché rischiamo di rallentarci troppo. E quindi comunque tutti i personal training con una buona professionalità e con una buona formazione sanno di questi aspetti, quindi sapranno suggerire una routine di esercizi che ci permetterà di essere più forti, quindi di avere la capacità dei muscoli locomotori più capaci di esprimere tensione, perché questo sarà assolutamente strategico per migliorare la performance, ma soprattutto per migliorare la capacità di allenarsi a lungo, che sarà poi il segreto dei mesi, quindi da febbraio, marzo, aprile e inizio maggio, che sì, saranno il momento in cui dovremo progressivamente aumentare il numero di chilometri corsi, inserire una volta a settimana un allenamento di qualità per migliorare anche lì sempre la capacità del sistema nervoso di reclutare più aree muscolari, e strategicamente importante sarà lavorare sulla il dislivello, quindi saper correre in salita in maniera efficace, saper correre in discesa in maniera efficace, e poi sulla strategia alimentare, perché come sempre Francesca ricorda, è sì, fondamentale allenare il nostro stomaco, l'apparato digerente e l'intestino ad assorbire i liquidi determinanti ed assorbire poi gli alimenti, quindi i carboidrati, che sono indispensabili in una prova così lunga. Quindi diciamo che di carne al fuoco il nostro amico Attilio ne ha messa molta sul braciere del suo, non mi ricordo come si chiama l'ascoltatore, che si ha fatto la domanda di Carlo, mi è rimasto Attilio in testa, ma Carlo non mi veniva in mente
perché è un nome diciamo più particolare.
Esatto, adesso Attilio deve girare la carne di Carlo, perché altrimenti lo brucia.
Ricordiamo tra l'altro una cosa che insomma raccontiamo spesso quando parliamo al 100 km del passatore, noi parliamo spesso di maratona, diciamo che il lungo, no, per una maratona che è di 42 km, 195 metri, è magari fino a 33-35 km, per una 100 km del passatore non faremo mai un lungo di 80 km, Fabio.
Ti sei risposto, vedo che i tuoi approfondimenti perché stanno dando dei buoni frutti.
I primi dubbi, certo, sono sempre questi.
Certo, perché comunque se facciamo un lungo da 80 km rischiamo veramente di bruciare tutte le energie prima della gara, e che quindi di arrivare alla gara in decondizione, non in condizione. Ricordiamo sempre il mio mantra: meglio arrivare alla gara un pochino meno allenati, ma con tante energie mentali e fisiche, che molto allenati senza energie fisiche, ecco, e mentali. Perché faccio sempre la metafora della macchina o della moto: è inutile avere una super sportiva in garage col serbatoio mezzo vuoto, è meglio avere una utilitaria con il serbatoio pieno, che così riusciamo a fare un bel giro.
Soprattutto,
magari piano, ma lo facciamo
infatti soprattutto una gara così lunga, quantomeno insomma di energie dobbiamo averne a sufficienza. Allora, continuiamo.
Volevo solo dire una cosa, che hai proprio ragione per la parte di Corsability. Io ho notato che ci sono state due settimane in cui ero via, che appunto facevo Corsability tutti i giorni, anche appunto 20 minuti, bastano veramente 20 minuti tutti i giorni e ti dà una stabilità incredibile, tant'è che sono tornata e la mia fisioterapista ha detto: ma non c'è niente da fare, perché sei molto stabile, cioè il bacino è a posto, no? Che non mi succede mai. Quindi, cioè, è una cosa che proprio ho toccato con mano, che è fondamentale, soprattutto per chi fa tanti chilometri alla settimana.
Sì, perché il corpo è più efficiente, cioè tutta la forza che viene prodotta dagli arti inferiori viene trasferita in movimento e non va in dispersione invece nel mantenimento della postura corretta. È tutto lì il segreto. E soprattutto per noi che di estati, primavera e inverno, ne abbiamo visti tanti.
Ecco. Parla per te. Infatti.
Grazie Ivana, ti ricordo che hai qualche mese meno di me.
Allora, chiudiamo questa prima parte con una domanda invece per Francesca a questo punto.
Buongiorno Personal Best, sono Domenico, 39 anni, vi scrivo da Bari. Sono un runner amatoriale, sono appassionato di atletica e corro soprattutto per tenermi in forma, anche se ogni tanto partecipo a qualche gara. Per ora ho corso al massimo la distanza della mezza maratona. Ho una domanda forse un po' banale, ma è quasi più una curiosità. Visto il periodo estivo, infatti con il caldo ho la tendenza a mangiare tanta frutta, soprattutto a pranzo, che diventa in qualche modo il mio pasto. Cosa dice la vostra nutrizionista? C'è qualche controindicazione? La frutta fa ingrassare?
Francesca.
Bella domanda. Bella domanda. Allora, ne abbiamo già parlato, quindi io sono assolutamente contraria alla sostituzione del pasto con la frutta. Però torniamo un po' indietro. Allora, prima di tutto, la frutta è sicuramente un alimento che diciamo possiamo definirlo un alimento positivo, perché è soprattutto per un runner, per le persone che fanno attività fisica, ma anche per i ragazzi, per, insomma, un po' per tutti. E il lato positivo di questo alimento è che contiene sicuramente vitamine, minerali e anche una funzione idratante, perché la frutta fresca, chiaramente parliamo di frutta fresca, è ricca di acqua, quindi nutrienti molto positivi, antiossidanti e così via. E inoltre la frutta contiene fibra e questo fa la differenza tra la frutta e magari un estratto o un succo di frutta, nel senso che il succo di frutta, anche quello appena preparato, quindi fresco, contiene comunque sicuramente vitamine, antiossidanti, minerali, alla funzione idratante, ma non contiene la fibra, che invece ha una funzione duplice, nel senso che viene utilizzata dai flori e dai batteri, scusate, della flora batterica intestinale, e quindi diciamo nutre il nostro intestino e allo stesso tempo limita l'assorbimento degli zuccheri. Si dice appunto la frutta fa ingrassare proprio perché comunque è un alimento dolce, quindi contiene questi zuccheri che sono zuccheri semplici a rapido assorbimento, quelli di cui parliamo sempre male sostanzialmente, no? Gli alimenti dolci, quindi fa parte degli alimenti dolci. A differenza, diciamo, di altri alimenti dolci, chiaramente la frutta la mettiamo un po' da una parte, è un po' diversa, diciamo, da un gelato, un biscotto, un qualcos'altro di dolce, perché appunto contiene questa fibra e contiene tanti nutrienti. Però diciamo che se inserita in un'alimentazione equilibrata sicuramente non fa ingrassare, cioè non c'è un alimento che fa ingrassare in realtà, se ben inserito all'interno di un'alimentazione equilibrata. Okay. Il problema è che bisogna calibrare questi zuccheri e bisogna inserire la frutta, diciamo, in maniera tra virgolette furba nell'alimentazione, questo vale doppiamente per uno sportivo, per trarne il giusto beneficio. Quindi per esempio sì alla frutta nel post allenamento, perché comunque mi consente di avere degli zuccheri a rapido assorbimento e mi consente anche di avere idratazione, vitamine e minerali. No, la frutta come sostitutivo di un pasto. Questo perché non è un pasto equilibrato, non è un pasto bilanciato. Dopo che abbiamo mangiato frutta, quindi non proteine, non grassi sostanzialmente, ma come macronutriente abbiamo soltanto gli zuccheri, che per di più vengono assorbiti diciamo abbastanza rapidamente, sì, un po' meno rapidamente perché c'è la fibra, però a seconda del tipo di frutta comunque abbiamo una rapida assimilazione. Sicuramente è un alimento digeribile, ecco, nessuno mai rimasto per ore con la digestione in, diciamo, in atto, sì, dopo aver mangiato una porzione di frutta. Certo, se mangio un chilo di frutta è diverso, ma qui stiamo parlando di una porzione che può essere, insomma, 200 grammi di frutta. È chiaro che se fai un pasto magari ne mangi un po' di più, e questa maggior ragione mi porta a dire no, nel senso che comunque rischio comunque di avere tanti zuccheri, ma soprattutto avrò fame. Avrò fame nelle ore successive, dopo 2 ore mi verrà voglia di mangiare, magari sarò lì di nuovo alla ricerca di snack, soprattutto a base di carboidrati, perché ricordiamo sempre che carboidrati non si portano a questi carboidrati, cioè continuo a cercare la cosa che più facilmente digerisco e più facilmente mi dà energia, che sono proprio i carboidrati. Noi siamo degli esseri semplici, insomma, no? Usiamo quelli perché facciamo economia.
Sì.
E quindi in un momento di crisi il mio cervello mi dirà vai a comprarti alla snack, alla macchinetta, quello più zuccherato che c'è, perché mi tira su, soprattutto se sto lavorando, eccetera. Quindi pasti sempre bilanciati con la verdura, quindi l'apporto di fibre che arriva dalla verdura, quindi ha molti meno zuccheri, le proteine, i grassi buoni, i carboidrati complessi, quindi quelli che contengono fibra, quelli integrali per intenderci, pane integrale, il riso, la pasta e così via. E gli spuntini, perché no, a base di frutta, ma io spesso mi trovo a consigliare di magari inserire insieme alla frutta un po' di frutta secca, proprio per limitarne ancora di più l'assorbimento. E questo è tutto.
E su questo, insomma, quindi chiudiamo la prima parte di Personal Best, facciamo una breve pausa, mangiamo un po' di frutta e torniamo tra pochissimo con altre domande che ci avete scritto al numero WhatsApp 375 7269 212, e alla mail personalbest@radio24.it. tra poco.
Personal Best.
E quindi seconda parte per continuare oggi a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, domande come sempre in tema di corsa, triathlon, allenamento e alimentazione. Continuiamo con una domanda per il coach Fabio Vedana. Buongiorno Personal Best Team, che è un po' tanto il nostro nome su WhatsApp con cui
che
chiacchieriamo.
Mi piace.
Ci scrive Cristina: complimenti per la trasmissione, siete il mio appuntamento settimanale preferito. Ho una domanda su un tema, grazie tra l'altro innanzitutto Cristina, ho una domanda su un tema diverso dal solito. Corro da più di 15 anni, ho fatto diverse mezze e da gennaio mi sono lanciato nel triathlon. Mangio sano, lavoro tanto, viaggio per lavoro e ho 3 figli sotto i 6 anni, mi sembra Ivana, anche se i figli ormai sono più grandi.
Wow, complimenti.
Infatti, mamma mia. Per la prima volta nella mia vita recentemente ho preso una brutta influenza con febbre sopra i 38, tosse, emicrania, e solo dopo 6 giorni riesco ad alzarmi dal letto. Dopo questa lunghissima introduzione, cosa devo fare con gli allenamenti? È una settimana che non faccio nulla, mai successo negli ultimi 15 anni, né quando ero in gravidanza né dopo. Quando devo riprendere? Come devo riprendere? Avete dei suggerimenti a livello di alimentazione integratore per evitare una ricaduta? Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Cristina, mamma 39enne di Bergamo. Fabio.
Allora Cristina, ti assolvo da tutti i peccati, perché è tipico questo da chi si allena con continuità per tanto tempo, ha uno stop per un infortunio, per una malattia, per un'influenza come la nostra Cristina. Tra parentesi, mi associo anch'io a voi nel fare i complimenti alla nostra 39enne con 3 bambini sotto i 6 anni, già questo sì, è meritorio di applausi.
Infatti. E triathlon anche questo.
Di noi, sì, è un pentathlon quasi, ma non un pentathlon militare, un pentathlon.
Sì, sì.
Come nell'Olimpo. Quindi non succede niente se non mi alleno per una settimana, anche perché in questa settimana, visto che c'è stato questo virus dell'influenza, da come ci racconta, il nostro corpo era impegnato nel combatterlo e nel ritrovare il proprio equilibrio. Quindi l'errore più grande che possiamo fare è di riprendere immediatamente ad allenarci alla stessa intensità, allo stesso volume prima del virus, perché il nostro corpo è in una fase di recupero. È come se avessimo fatto una gara, è anche una gara intensa. Quindi il consiglio è di ascoltarsi e quindi di prendersi il tempo necessario per recuperare anche di più dopo i primi allenamenti. E i primi allenamenti devono essere, visto che la nostra amica è una triatleta, non ho capito se fa le distanze corte o le distanze lunghe, però comunque
non lo specifica.
Quindi vuol dire che fa uno sport che va sicuramente oltre l'ora e un quarto, l'ora e mezza se fa lo sprint e oltre le 12 ore se fa l'Ironman almeno. Quindi il consiglio è di riprendere a fare soprattutto il nuoto e la bici piano, ad intensità di endurance, quindi a un'intensità che ci permette di parlare senza nessuna difficoltà, con un volume ridotto rispetto a prima della malattia. Quindi se prima della malattia, dell'influenza, era capace di fare 10 ore di allenamento, la prima settimana lavoriamo sulle 6 ore con un'intensità, come ho detto, prettamente aerobica. E poi leggiamo le indicazioni che il nostro corpo ci dà e sono semplici, cioè se riusciamo a dormire bene, ci alziamo riposati, abbiamo fame, sono indicatori più importanti, vuol dire che stiamo rimettendo in moto il sistema di stimolo, adattamento, recupero e quindi siamo pronti a riprendere il processo positivo di allenamento. E quindi la settimana dopo, la seconda settimana, aumentiamo un 10-15%, mettiamo un pochino più di intensità e dalla terza settimana solo possiamo pensare di ritornare al volume e l'intensità che abbiamo avuto prima dell'episodio. Questo ci permette di essere sicuri che non ci facciamo male, perché il problema è quello che siamo debilitati dalla malattia, abbiamo la foga di riprendere e solitamente ci infortuniamo e quindi il corpo ci dà un messaggio netto: non sei pronto per mantenere questo tipo di lavoro e per mantenere questo tipo di impegno, e quindi ti fa una contrattura, un affaticamento muscolare, anche qualcosa di peggiore, ma non lo diciamo perché non siamo superstiziosi, proprio perché ti dice: attenzione, mi stai stressando troppo. Sono esperto io nello stress, quindi personale.
Sì.
Soprattutto in questo
periodo lo sappiamo.
Il corpo non mente. Noi la mente è capace di crearci delle immagini illusorie, ma il corpo ci dà dei segnali assolutamente inconfondibili e quindi dobbiamo ascoltarlo.
Ecco, e Francesca, possiamo aggiungere un minuto dal tuo punto di vista?
Assolutamente, io sono proprio d'accordo con Fabio, è importantissimo ascoltarsi, ma soprattutto poi io ho sentito, se non sbaglio, ha detto che da tanti anni non capitava, no, di avere un'influenza, di essere così, ecco, quindi fare un po' un esame di coscienza, nel senso che comunque sia l'allenamento intenso, con la vita intensa, i tre figli, il lavoro, insomma, immagino una vita abbastanza frenetica. Questo porta un po' a un abbassamento delle difese immunitarie ed ecco che magari siamo più suscettibili, poi i bambini portano tutti i virus più impensati, quindi chiaramente la probabilità anche di prendersi questi virus aumenta, no? Diciamo che noi mamme siamo abbastanza resistenti, però i bambini a una certa età sono come delle bombe a mano, cioè anche io delle cose che non mi prendevo veramente, non ho mai preso delle influenze così brutte come quando i miei figli avevano quell'età lì. Ecco che appunto la tendenza è quella di rimettersi subito in piedi, però secondo me possiamo anche prevenire, no, queste cose, quindi magari quando è un periodo molto di stress in cui non riusciamo a gestire tutto, Fabio dice appunto: ascoltiamo prima di arrivare magari a prenderci un virus che ci costringe a letto con la febbre alta, eccetera. Quando ci sentiamo magari stanchi, vediamo un attimo come sta andando l'alimentazione, no? Quindi il solito apporto di vitamine e minerali, l'idratazione, vediamo se tutto va bene prima di arrivare a trovarci in queste situazioni. Poi è chiaro che il recupero lo dobbiamo gestire allo stesso modo, quindi con un'alimentazione sana, non c'è bisogno di prendere, diciamo, chissà quali integratori. Certo, magari se si hanno dolori muscolari, l'unica cosa che io consiglio sempre magari un integratore a base di aminoacidi essenziali, quindi ricchi sempre in leucina, che servono anche a limitare magari anche la perdita di massa muscolare in un periodo di sedentarietà legata anche a un'infiammazione, quindi è quello che, diciamo, porta al catabolismo muscolare, che è un po' quello che poi, diciamo, interagisce maggiormente con la ripresa dell'esercizio. Quindi se io poi mi trovo ad aver limitato i danni, recupero più facilmente e riprendo sempre con gradualità ad allenarmi come facevo prima, insomma, senza fretta, e poi apporto di vitamine e minerali, idratazione, quello è importantissimo, quindi tutto ciò che troviamo, insomma, nella frutta frutta, nella verdura e così via. È alimentazione bilanciata, quindi giusto apporto proteico è evitare tutti gli alimenti che infiammano, farine raffinate, dolci, sì, e quant'altro.
Ma Francesca, rimani lì perché abbiamo un'altra domanda per te, Ivana.
E arriva da Alberto. Ciao Personal Best, sono Alberto, 46 anni, sono maratoneta e vi scrivo da Treviso. Ho una domanda per la dottoressa De Riu. Soffro, credo, di ritenzione idrica e vorrei capire se in qualche modo c'è un rapporto causa-effetto tra sforzo, corsa e ritenzione. Mi capita soprattutto a ridosso delle gare lunghe e non vorrei fare lo stesso errore in autunno. Può essere legato allo scarico dell'allenamento e al carico dei carboidrati prima della gara. Il gonfiore poi lo sento e lo noto anche dopo la maratona. Grazie.
Domanda un po' insolita.
Sì, è un po', allora, diciamo che è un po' difficile anche rispondere a una domanda di questo tipo perché deriva più da una sensazione, cioè l'avere la ritenzione idrica, quindi bisogna vedere se poi è reale,
sì,
nel senso che poi questa cosa si potrebbe valutare per esempio con una bioimpedenziometria, si vede benissimo se c'è disidratazione o ritenzione di liquidi, che poi anche la ritenzione idrica può essere vista anche come una disidratazione, nel senso che magari c'è la tendenza ad avere uno spostamento di liquidi nella, diciamo, quindi ci sono più liquidi extracellulari rispetto ai liquidi che ci sono all'interno delle cellule e quindi si è anche accompagnata a disidratazione in realtà. Diciamo che la ritenzione idrica può anche verificarsi, diciamo, come reazione del nostro corpo a dei periodi di caldo, no? Quindi tendiamo a trattenere maggiormente i liquidi se c'è tanto caldo e quindi il nostro corpo ha un po' questa reazione. E sì, assolutamente sì, potrebbe anche essere dovuta, però io questo non lo so perché non so che tipo di carboload lui effettua, però è chiaro che mangiando magari grandi quantità di carboidrati, no, si tende a stoccare anche maggiore acqua, bevendo anche tanto, e quindi c'è il rischio sempre di gonfiarsi, ecco, quindi questa cosa va un attimo valutata, io questo così non lo posso sapere adesso.
Perché Francesca, quando parliamo di carico di carboidrati c'è la tendenza un po' di esagerare, no, solitamente, in maratone da medio.
C'è la tendenza a esagerare,
nel dubbio ne mangio di più.
Nel dubbio ne mangio di più, ma soprattutto ne mangio molto di più rispetto a quello a cui sono abituato, quindi normalmente magari mangio 60 grammi di riso e arrivo invece a fare un carboload che mangio due etti di riso, di pasta, più altre cose durante il giorno, no, che mi portano ad accumulare questi carboidrati, mi porto appresso anche dell'acqua e questo sicuramente non dà vantaggio perché poi mi gonfio e peso anche di più. Esatto, poi a maggior ragione se non sono abituata a mangiare tutti quei carboidrati. Poi chiaramente può essere data la ritenzione di liquidi anche da un eccesso di sale nella dieta, ma non tanto il sale magari che posso aggiungere alla verdura o all'acqua della pasta, ma sale nascosto negli alimenti conservati, gli additivi, un eccesso di affettati, un eccesso di formaggi stagionati, quel sale che in realtà non è sale che aggiungo ma è sale nascosto può portare comunque persone magari che sono un po' più predisposte ad avere questa ritenzione e poi può essere anche dovuto a problemi circolatori, anche quello è chiaramente da valutare, quindi ci sono persone che hanno più difficoltà anche nel, diciamo, ritorno venoso o che stanno anche tanto sedute durante il giorno, quindi qui torniamo al discorso, faccio un'ora di corsa, magari mi alleno e poi dopo sto seduto tutto il giorno e quindi anche quello può portare magari un ristagno di liquidi nelle gambe, nei piedi, quindi ad avere i piedi gonfi per esempio, quindi diciamo che i motivi possono essere veramente tanti, sì.
Cioè, alla radio è difficile trovare una soluzione, diciamo così. Quanto meno ci proviamo.
Alla radio è difficile, sì, assolutamente.
E allora su questo per oggi ci dobbiamo fermare qui. Grazie come sempre alla nutrizionista Francesca De Riu. A questo punto buona estate.
Grazie a voi, grazie per le bellissime domande e buona estate a tutti.
E grazie anche al coach Fabio Vedana, anche per te sarà un'estate intensa, Fabio.
Sì, un'estate intensa, speriamo un'estate che mi lascia anche un po' di tempo per me, per rilassarmi, per respirare e per prepararmi per le prossime domande che a settembre saranno sicuramente un fuoco di fila. Quindi vi ringrazio di tutto, Ivana, Francesca e naturalmente te Silvio e tutti gli ascoltatori che ci danno sempre tante gioie e tante soddisfazioni. E mi capita spesso di trovarmi in ambienti pubblici, per magari degli speech, per degli incontri, per delle lezioni, e sentirmi dire: ah, ma sento sempre il Personal Best, non vedo l'ora di ascoltarvi alla mattina presto, ma il podcast, poi il podcast, quanto è bello il podcast,
sei famoso ormai.
E a proposito di questo, vorrei ringraziare quel ragazzo che ogni volta la domenica mattina mi incontra sul naviglio e mi dice: ti sto ascoltando.
Salutiamolo
tanto, e mentre ci ascolta, ciao.
Con il Personal Best ci sentiamo domenica prossima con la penultima puntata di questa stagione. Grazie intanto a tutti voi per l'ascolto, grazie a Filippo Aureggi in regia. Noi ci risentiamo appunto tra 7 giorni, sempre qui su Radio 24. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.